Ci rendiamo conto che stiamo parlando di amore dall'inizio di questo culto e credo che nessuno di noi è stanco in questo pomeriggio. Potete confermarmelo? Grazie a Dio. E perché non siamo stanchi? Perché parliamo dell'amore di Dio. Da quello noi dipendiamo e per quello noi andiamo avanti. E prima riflettevo mentre cantavamo che abbiamo parlato costantemente del sacrificio di Gesù, dell'amore di Gesù e di tutto quello che Lui può fare e fa nella vita di ogni essere umano che si presenta davanti a Lui. Lui non si tira mai indietro, è sempre pronto. E noi dobbiamo sapere che ogni nostro pensiero, ogni nostra parola ha un'importanza davanti a Dio. Ogni singola persona, in particolare presente qui in questo pomeriggio, è importante per Dio. Per quale motivo? Perché Gesù ha dato la sua vita per noi. Nessuno si senta giudicato né dagli uomini né da Dio. Sentiamoci tutti avvolti dall'amore di Dio. Dio è qui presente. Credetemi, Dio è qui presente. Ci sta avvolgendo col suo amore, con la sua presenza. Vuole fare grandi cose nella vita di ogni singola persona presente in questa sala di culto. C'è un verso in Giovanni, al capitolo 3, verso 17, dove è scritto che Dio non ha mandato il suo figliolo sulla terra, nel mondo, per giudicare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Questo vi stiamo predicando, questo, di questo stiamo cantando, di questo stiamo testimoniando. Il verso in Giovanni 3,16, dove è scritto che poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. E nel citare solamente questo verso, ci rendiamo conto dell'amore infinito di Dio. Quell'amore che, ripeto, vuole costantemente avvolgere la vita di ogni singola persona. C'è un verbo che può far paura, perire, che è sinonimo di morire. E quando Gesù parla di morte, non parla di morte materiale, fisica, ma parla di morte spirituale. Quella morte che può creare una separazione tra Dio e l'uomo. E prima di approfondire questo aspetto, volevo portarvi insieme a me in un viaggio che ci porta molto indietro, fino all'origine, fino a citare dei versi che sono scritti nel primo libro della Bibbia, la Genesi. Nel primo capitolo è scritto che Dio nel principio creò i cieli e la terra. E nei versi a seguire è scritto che la terra era informe e vuota e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Provate ad avere questa immagine nella mente. Nei versi a seguire è descritto in maniera molto dettagliata come Dio nell'arco di 6 giorni ristabilisce da una terra informe una terra che prende forma, da una terra vuota riempita della meraviglia della quale ancora noi possiamo apprezzare oggi tutto ciò che vediamo con i nostri occhi, perché questo è il mondo che Dio ha creato. È vero che se ci rendiamo conto di quello che vediamo attorno a noi, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi mesi, negli ultimi giorni che stiamo vivendo, vediamo solamente distruzione, guerre, vediamo qualcosa che ci può portare a sentirci un po' oppressi, ma se speriamo in Dio e ci rendiamo conto che Dio ha creato questo mondo affinché l'uomo potesse goderne in modo puro, e se ci rendiamo conto che la nostra vita deve dipendere completamente da Dio, allora possiamo andare oltre. Oltre a tutto quello che vediamo, oltre a tutte le brutture che ci possono far sentire abbastanza giù. Ma abbiamo detto e abbiamo sentito che Dio è gioia. Dio è felicità. C'è un verso dove Dio parla della creazione, di come forma l'uomo. E questo avviene nel 6° giorno. È scritto che Dio dice: facciamo l'uomo e facciamo la nostra immagine e somiglianza. E più avanti è scritto: Dio li creò maschio e femmina e disse loro: siate fecondi e riempite la terra. Questo è il primo atto d'amore profondo che Dio ha avuto nei confronti della sua creatura, l'uomo. Ha creato un mondo perfetto, un mondo fatto di pace, serenità, tranquillità, un mondo che anche visivamente si poteva vedere e osservare, tanto era bello. E tutto questo per quale motivo Dio l'ha fatto? L'ha fatto affinché l'uomo potesse godere della sua presenza e della bellezza che solo Dio può creare. Sì, perché è scritto che Adamo ed Eva vivevano alla presenza di Dio, avevano un dialogo diretto con Dio. Quale privilegio! Di quale privilegio hanno goduto? E nel capitolo 2 della Genesi è descritto che Dio andò oltre, non si fermò solo a creare questa meraviglia per l'uomo, ma piantò un giardino in Eden, e in questo giardino fece crescere degli alberi fruttiferi, che erano belli da vedere, con frutti buoni da mangiare. E disse ad Adamo: prenditi cura di questo giardino. In questo pomeriggio forse qualcuno si sente informe. Dio è qui per darti una forma, per darti un'identità. E l'identità che Dio ti dà è un'identità che ha valore, non ti fa passare inosservato. C'è qualcuno che si sente vuoto? Dio in questo pomeriggio è qui per riempire la tua vita. Di cosa vuole riempirla? Della sua pace, della serenità che solo Lui può dare. Andando avanti nei versi è scritto che Dio dà un comandamento, dice all'uomo, comanda all'uomo di non mangiare il frutto dell'albero che avrebbe dato a loro la conoscenza del bene e del male. Solo questo dovevano osservare, per il resto avrebbero vissuto alla presenza di Dio, senza mai avere sofferenza, senza mai avere angoscia nella propria vita, senza mai avere malattie. E sappiamo com'è andata la storia. Adamo ed Eva mangiarono di quel frutto. Subito si resero conto e fecero una distinzione tra il bene e il male. Si resero conto di essere nudi, si vergognarono di loro stessi. Cercarono di nascondersi dagli occhi di Dio. Commisero il primo peccato. Peccato significa mancare il bersaglio. Mancarono il bersaglio a causa della disubbidienza. Tutti noi abbiamo mancato il bersaglio e continuiamo a mancare ogni tanto il bersaglio, ma Dio ha avuto pietà di noi. Dio si è preso cura di noi. Andiamo avanti e ritorniamo al verso scritto in Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio disse ad Adamo di non mangiare quel frutto perché se lo ne avesse mangiato sarebbe morto. Anche in quel caso Dio parlava di una morte spirituale, di una separazione tra il Creatore e la sua creatura. Ma Dio non è un uomo. È vero che l'umanità ha pagato le conseguenze del proprio peccato, ma è pure vero che Dio ha continuato a mostrare un'infinita e un'immensa bontà nei confronti dell'umanità intera. Per quale motivo? Ha dato la possibilità all'uomo di riavvicinarsi a Lui. Lui voleva ristabilire un contatto diretto con l'uomo. E per fare questo c'era bisogno di una vittima sacrificale volontaria. Questa vittima sacrificale, descritta nella parola di Dio come l'agnello purissimo che toglie il peccato del mondo, portava il nome di Gesù. Seconda persona della Trinità, Dio fatto carne. Ci sono dei versi nel libro di Giovanni al capitolo 1, al primo verso è scritto che nel principio era la parola e la parola era con Dio. La parola era Dio. E al verso 14 continua dicendo che la parola si è fatta carne e ha camminato per un tempo in mezzo a noi. Ci rendiamo conto di quello che Gesù ha fatto? Gesù si è fatto carne, è venuto sulla terra, ha sofferto come uomo, ha provato tutte le emozioni che noi proviamo. Ci ha dimostrato che ancor prima di noi Lui ci conosce in profondità, perché ha sperimentato cosa significa essere fatto di carne. È venuto sulla terra, ha predicato di se stesso, un messaggio di salvezza, ma non si è limitato a questo, non si è limitato a portare a termine e compiere quello per il quale era stato mandato dal Padre sulla terra, cioè morire sulla croce. Nel periodo in cui è stato sulla terra, ha compiuto dei miracoli, ha guarito, ha fasciato delle ferite, ha consolato dei cuori stanchi, ha dato forza, ha sostenuto tutti coloro che avevano bisogno di essere sostenuti. Non si è mai tirato indietro davanti a tutti coloro che si sono presentati davanti a Lui chiedendo aiuto. Questo lo leggiamo in tutti i Vangeli. E non pensate che quello è stato solo per quel tempo, solo quando Gesù era uomo sulla terra. Questo è possibile realizzarlo ancora oggi. E questo riguarda tutta l'umanità. Sappi che Gesù è pronto a guarire la tua vita. Sì, a guarirla materialmente. Qual è il tuo bisogno? Qual è il tuo bisogno? Fallo presente a Gesù, perché Dio vuole guarirti. Hai bisogno di consolazione? Dio è qui per consolarti. Hai bisogno di forza? Gesù è qui per darti forza. Ci crediamo in questo? Grazie a Dio. Dio ascolta il nostro Amen, lo ha ascoltato e se l'abbiamo detto con fede, opererà. Opererà grandemente. Gesù, quando era sulla terra, ha portato a termine la missione per la quale era venuto, è salito sulla croce. Ha portato il peso del peccato dell'umanità intera sulle spalle, sulle sue spalle. E questo peso noi non possiamo neanche immaginare quanto fosse pesante. Oltre a questo, ha sofferto fisicamente perché è stato percosso, è stato ingiuriato, è stato offeso. E sapete cosa ha detto quando era sulla croce? Dopo che hanno posto una corona di spine sul suo capo, dopo che il suo volto era sanguinante, dopo che hanno piantato dei chiodi nelle sue mani, dopo che hanno piantato dei chiodi nei suoi piedi, lui si è rivolto al Padre ed ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E tra quelli c'eravamo anche noi. Noi avremmo dovuto pagare il prezzo del peccato. Gesù si è caricato di tutto il nostro peccato, è morto sulla croce e l'ha sconfitto. È scritto che nel momento in cui Gesù spirò, la cortina del Tempio si stracciò in due, dall'alto verso il basso. La cortina del Tempio era una tenda spessa che separava nel Tempio il luogo santo dal luogo santissimo, al quale poteva avere accesso solo il sacerdote per portare i peccati del popolo affinché fossero espiati. Da quel momento il muro che Adamo ed Eva avevano tirato su, mancando il bersaglio, è stato abbattuto. Da quell'istante ogni essere umano ha avuto la possibilità di accedere al Padre, di avere un dialogo, un contatto diretto con Dio, attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. Questa cosa mi fa venire i brividi ogni volta che penso a quello che Dio ha fatto, col suo amore. Io provo un'emozione, non è un'emozione fisica, è un'emozione spirituale. perché mi rendo conto che non ero degno, nessuno di noi era degno. E Dio ha mostrato continuamente, costantemente, il suo amore nei confronti dell'umanità intera. Vi chiedo di alzarvi in piedi, perché è importante, dopo aver capito il sacrificio che Gesù ha fatto per noi sulla croce, avere un momento di comunione con Dio. Tutti noi possiamo, attraverso lo Spirito, avere una comunione con Dio. Possiamo rivolgerci a Lui direttamente. Dicevo prima, hai un bisogno. Mettilo davanti ai piedi di Dio. Dio ti sta ascoltando. Ci sono persone che non hanno ancora fatto una scelta, non hanno ancora accettato Gesù come personale salvatore nella propria vita. E c'è una cosa che sento dentro di me, da parte di Dio. Dio si rivolge a qualcuno in particolare. In questo momento ti dice: cosa stai aspettando ancora? Cosa aspetti a darmi il tuo cuore? Ma cosa aspetti a darmi la tua vita? Cosa aspetti a farmi entrare dentro di te, accettarmi come personale salvatore? Io sono qui per te oggi pomeriggio. Ascolta la voce di Dio che ti sta parlando. E c'è un messaggio anche per noi, Chiesa. Chiesa che ha accettato Gesù come personale salvatore. Ci sono dei versi scritti in Prima Tessalonicesi, al capitolo 5, il verso 23, dice: or il Dio della pace santificherà completamente il vostro essere. E va avanti dicendo: il vostro essere sia trovato irreprensibile in attesa del ritorno del Signore Gesù. Qui si tratta di scegliere tra la morte eterna e la vita eterna. Cosa vogliamo scegliere? La vita eterna ci aspetta. Gesù ritornerà dopo essere morto sulla croce, il terzo giorno è risuscitato e asceso al cielo, e lo ha fatto con una promessa, con la promessa che sarebbe ritornato sulla terra a rapire la sua Chiesa, con la promessa che avrebbe dato il dono della vita eterna a tutti coloro che lo avessero accettato come personale salvatore. Preghiamo il Signore.